strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. E con questa puntata stasera apriamo una serie di quattro puntate dedicate alle infrastrutture. Parleremo di viabilità, ma parleremo anche di guida autonoma, di sicurezza stradale, perché è un tema che in qualche modo è strettamente legato anche con la stagione che stiamo vivendo, e cioè ormai ci avviciniamo verso l'estate in vista delle vacanze estive che per qualcuno, qualche fortunato, sono già alle porte. Uno dei dilemmi di chi deve raggiungere le mete di villeggiatura è proprio quello legato al momento migliore per partire, quello che una volta si chiamava la partenza intelligente. Adesso non so se questo termine ha ancora un senso al giorno d'oggi. Tutti i temi di cui parliamo oggi con Massimiliano Nigro, responsabile del coordinamento esercizio di Autostrade per l'Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, ormai ci avviciniamo verso l'estate. Quali sono i periodi di maggiore afflusso secondo il vostro osservatorio privilegiato? Cosa ci dobbiamo aspettare in pratica da questa estate?
Le previsioni sono di un'estate con grandi spostamenti. Dalla seconda metà di luglio avrà inizio la fase più intensa di quello che connotiamo come esodo estivo, con traffico in aumento soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, in uscita dai grandi centri urbani e diretto verso le principali direttrici che da nord conducono verso le località di villeggiatura del sud, in particolare lungo la 1 Milano-Napoli, la 14 Bologna-Taranto e la 30 Caserta-Salerno. Il culmine è atteso nei due sabati del 3 e del 10 agosto, per i quali le previsioni sono da bulino nero. I rientri, come di consueto, saranno invece più diluiti e riguarderanno soprattutto gli ultimi due weekend di agosto, con previsioni da bulino rosso. Per favorire gli spostamenti, Autostrade per l'Italia, come di consueto, ha previsto uno specifico piano di gestione dell'esodo che prevede, tra le altre cose, la rimozione dei cantieri maggiormente interferenti con la circolazione al fine di garantire la massima fruibilità dell'infrastruttura.
Dobbiamo anche aggiungere che ci sono anche le nuove tecnologie che vengono in aiuto, in questo caso ad Autostrade, ai gestori in generale, tecnologie che impiegano addirittura l'intelligenza artificiale. Ascoltiamo questa scheda.
Sulla rete di Autostrade per l'Italia ogni giorno entrano 4,6 milioni di utenti che percorrono ogni anno oltre 48 miliardi di chilometri. I quasi 3.000 chilometri di rete autostradale in gestione sono quindi un elemento centrale nella mobilità e nell'accessibilità delle persone e delle merci. Per ridurre al massimo i disagi di chi si mette in viaggio, c'è un nuovo progetto per la gestione dei cantieri autostradali, che mira a ottimizzare l'impatto sul traffico autostradale grazie all'impiego di tecnologie all'avanguardia, come l'intelligenza artificiale e il machine learning. Il sistema si basa sull'ampio patrimonio informativo della società. Attraverso l'analisi di dati in tempo reale, le serie storiche e l'elaborazione di modelli predittivi, infatti è possibile stimare la durata delle code e i tempi di percorrenza e prevedere i flussi di traffico futuri, identificando potenziali code e suggerendo eventuali deviazioni necessarie per garantire una circolazione fluida. In questo modo si possono pianificare al meglio gli interventi e i cantieri.
E rientriamo in studio, siamo sempre in compagnia di Massimiliano Nigro, responsabile del coordinamento esercizio di Autostrade per l'Italia. Abbiamo ascoltato da questa scheda come si è cambiato il modo anche di monitorare e prevedere il traffico di oggi.
Sì, esatto. Nel corso degli ultimi anni Autostrade per l'Italia è stata protagonista di un importante percorso di trasformazione digitale che ha valorizzato il proprio patrimonio informativo. In particolare, con le nuove tecnologie è stato possibile capitalizzare e mettere a sistema le informazioni provenienti da un archivio pluriennale di dati sul traffico e da quelli provenienti in tempo reale da oltre 900 sensori distribuiti lungo la rete, integrandoli con tecnologia cloud. Partendo da qui sono stati messi a punto algoritmi predittivi che, sfruttando l'intelligenza artificiale, consentono di avere stime accurate per i giorni futuri su quali saranno i volumi di traffico attesi e i tempi di percorrenza nelle diverse fasce orarie, anche tenendo conto di eventuali interferenze, come ad esempio i cantieri di lavoro.
Per quanto riguarda gli utenti, anche per loro è cambiata l'esperienza di monitoraggio del traffico. In pratica adesso c'è un sito, il vostro sito, su cui c'è una piattaforma sui tempi di percorrenza. Ecco, questo forse è anche un po' una differenza rispetto al passato, quando vedevamo i classici bollini. Che cosa cambia? Come funziona questo sito e questa piattaforma?
Le previsioni di cui vi parlavo vengono effettuate e aggiornate quotidianamente, elaborando ogni giorno milioni di scenari. Tali previsioni sono messe a disposizione degli utenti, come diceva lei, sul nostro sito autostrade.it e sulla nostra app Muovi. Infatti l'utente, indicando il punto di inizio, di arrivo e la data in cui desidera intraprendere il viaggio, ha la possibilità di valutare come varia il tempo di percorrenza in base all'orario di partenza previsto e offre quindi la possibilità di pianificare al meglio il viaggio in base alle proprie esigenze. Quindi è chiaro che, a differenza dei bollini, che offrono indicazioni a un livello più aggregato e di lungo termine, esclusivamente nei periodi di maggiori spostamenti, le previsioni messe a disposizione sul sito e app offrono invece un dettaglio maggiore nel breve e medio termine, con la possibilità di programmare l'orario in base alle specifiche esigenze dell'utente, anche in giornate ordinarie.
Tra le varie tecnologie messe in campo per monitorare la situazione del traffico non potevano mancare loro i droni, che ormai sono l'occhio che dal cielo controlla tutto ciò che succede sul territorio. Voi li avete implementati in un progetto sperimentale che ha un nome, che è tutto un programma, Falco. Di che cosa si tratta?
Sì, Falco è la sperimentazione che ha avviato Autostrade per l'Italia in collaborazione con Movion, che è la società tecnologica del gruppo, che, come diceva lei, prevede l'impiego di droni per il monitoraggio della circolazione. In particolare, lungo alcuni tratti dell'area ligure, compresi tra Varazze e Ovada, sono stati attivati 5 nidi, che sono le basi da cui partono i droni. Autostrade per l'Italia ha ottenuto infatti un'autorizzazione dell'ENAC, una delle più estese in quest'ambito, per svolgere missioni pianificate durante la giornata lungo rotte predefinite e percorse in automatico dai droni, oppure, su richiesta del nostro centro di controllo, con pilotaggio da remoto per attività puntuali di monitoraggio in occasione di eventi estemporanei, come ad esempio code, incidenti o materiali dispersi in carreggiata, durante i quali la tempestività, come chiaro, gioca un ruolo determinante. Ad oggi i primi risultati sono molto positivi. Infatti, durante le oltre 1.400 missioni svolte per circa 200 ore di volo, il tempo di intervento si è ridotto fino al 50%, con un significativo beneficio in termini di gestione operativa, soprattutto in un territorio come quello ligure, in cui condizioni di traffico e caratteristiche orografiche possono talvolta rappresentare una difficoltà. Quindi è chiaro che per il prossimo esodo, come ogni anno, milioni di utenti percorreranno le nostre autostrade, che solo in apparenza sembrano le stesse degli anni precedenti, ma, come ho provato a spiegare, in realtà stanno attraversando un profondo cambiamento per diventare più sicure, digitali e sostenibili.
Un cambiamento che sicuramente è visibile anche da parte degli utenti della strada, è un cambiamento che ovviamente seguiremo con grande attenzione nelle sue evoluzioni, nel suo sviluppo. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Massimiliano Nigro, responsabile del coordinamento esercizio di Autostrade per l'Italia. Ci risentiamo tra poco per la seconda da parte di Strade e Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Ci occuperemo di una casa italiana dalle caratteristiche particolari, parleremo di DR Automobili, lo faremo in compagnia di Massimo Di Torre, responsabile della comunicazione del gruppo. Restate con noi.
Ci sono notti dove ti sembra mancare l'aria, notti di passione, notti di attesa, insomma, notti indimenticabili. Come la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e questa notte la passeremo ancora insieme con la musica live di Sofia Sole e la partecipazione del creator Gabriele Bagnato.
No, scusa Fede, non ho capito, ma devo rifare l'esame di maturità.
No, non rifaremo l'esame, ma rivivremo questa notte con le voci dei maturandi, i ricordi degli ascoltatori e le testimonianze di tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Martedì 18 giugno dalle 21 alle 24. Vi aspetto in diretta, ovviamente su Radio 24.
Piangerò i miei errori a fine stagione.
Strade e Motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo ad una casa italiana, DR Automobili, casa fondata nel 2006 a Macchia di Isernia in Molise e che attraverso una serie di sub-brand allarga ora la sua offensiva e pensa in grande per il futuro. Ne abbiamo parlato con Massimo Di Tore, responsabile comunicazione e marketing del gruppo, in occasione dell'ultima edizione dell'Automotive Dealer Day. Allora ascoltiamo questa intervista.
9 anteprime per in totale Evo, DR, Sport Equipe e Tiger. Soprattutto la novità assoluta è Tiger, che fa la sua prima uscita ufficiale, diciamo così, dopo l'annuncio di qualche settimana fa. Qui a Verona abbiamo esposto la Tiger 5, la Tiger 6 e la Tiger 7. Sono 3 SUV di differenti dimensioni, full optional di serie, nel rispetto di quella che da sempre la nostra filosofia, e come sempre con un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché ad esempio la Tiger 6 parte da 27.900 euro, come la Tiger 7, un po' più alto il prezzo della Tiger 6, che è un po' più elegante, un po' più grande, che è di 32.900 euro, ma sono appunto delle auto con un design molto accattivante, che è molto stato apprezzato qui dagli operatori del settore, e con una dotazione di serie ricchissima. Noi abbiamo acquisito questo marchio Tiger, che è un marchio storico inglese, nel 2022. Abbiamo voluto riproporre anche nel design un po' questo mood English, se così vogliamo, però appunto, come dicevo, poi la dotazione di serie full optional e l'elevato rapporto qualità-prezzo sono tipici del gruppo DR.
A proposito del gruppo, anche altri sub-brand ovviamente del gruppo erano presenti a Verona. Parliamo ad esempio di Sport Equipe. Quali sono le novità su questo fronte?
Ebbè, anche qui io parlerei di una vera e propria rivoluzione, perché abbiamo presentato la nuova Sport Equipe 6 e la nuova Sport Equipe 7, linee completamente differenti, allestimenti completamente differenti e soprattutto motorizzazioni completamente differenti, perché abbiamo dei 1.6 ad iniezione diretta da 185 cavalli, come sempre disponibili nella doppia versione benzina GPL, il nostro termo hybrid, insomma, che è un po' il nostro cavallo di battaglia, anche in questo caso tanto apprezzate dal pubblico. Soprattutto la Sport Equipe 6 ha una linea molto sportiva, molto aggressiva, un design molto, molto accattivante.
Passiamo a DR, la capofila. Quali sono le novità per quanto riguarda il primo brand del gruppo?
Sì, e abbiamo delle novità importanti per quanto riguarda la nostra DR 6.0, che è un po' l'ammiraglia del brand DR, perché qui abbiamo portato la versione 1.6 di iniezione diretta da 185 cavalli e la versione hybrid plug-in. Questa è una novità assoluta, un'auto da 315 cavalli con due motori elettrici e un motore termico, con una tecnologia molto sofisticata che consente di mantenere sempre, diciamo, la parte di mobilità elettrica, la parte di carica, diciamo, elettrica, perché si rigenera continuamente con questo sistema che abbiamo chiamato proprio Smart Regenerative System. Ampia dotazione di serie, ADAS di secondo livello, e anche qui insomma le avremo sul mercato a breve, già a partire da settembre.
Passiamo ad Evo, altro brand che abbiamo imparato a conoscere nel tempo del gruppo.
Sì, Evo ha proposto qui a Verona alcuni modelli già conosciuti, come la Evo 3 e la Evo 5, novità assoluta la Evo 6. Mancava in gamma la Evo 6 e in questo caso un 1.5 turbo ad iniezione diretta da 177 cavalli, anche qui dotazione full option di serie, e anche qui dal punto di vista stilistico diciamo che è stato fatto un passo in avanti, perché si differenzia abbastanza dai modelli già a listino, che appunto, come dicevo, sono la Evo 3, la Evo 5 e la Evo 7. Quindi siamo molto soddisfatti e molto contenti anche di questa novità Evo 6 per il brand Evo.
Ecco, su tutti questi brand voi avete deciso anche una differenziazione della rete distributiva, a rimarcare ancora una volta i differenti target a cui si rivolgono.
Sì, è così, abbiamo iniziato un lavoro importante di sviluppo rete che si sta concretizzando di settimana in settimana, che è quello di avere una rete differente per ogni brand, quindi una rete Evo dedicata, una rete di DR, una rete Sport Equipe, e quella che sarà la rete del marchio Tiger, che è in piena costruzione. Questo perché vogliamo andare a presidiare, come dire, un po' tutte le fasce di mercato, se vogliamo, perché con Evo siamo nella fascia entry level, il nostro brand sempre stato il nostro brand low price, anche se adesso con queste novità di prodotto c'ha anche un certo riposizionamento. Poi c'è il brand DR, che è il nostro brand storico, direi Tiger e Sport Equipe. Poi c'è anche il K2X, che è qui esposto, non è una novità perché è già conosciuto, ma quello è un mondo a parte perché presidiamo il mondo degli off-road per gli amanti di quel segmento.
Alcuni brand sono nuovi come Tiger, altri ormai sono consolidati sul mercato italiano. Come sta andando questo mercato nei primi sei mesi ormai del 2024?
Il nostro trend è identico a quello dello scorso anno. Lo scorso anno abbiamo chiuso un anno importante, abbiamo un 2% di quota. Adesso in Italia l'anno scorso complessivamente abbiamo chiuso con oltre 36.000 unità e avremo alcuni modelli che beneficeranno ovviamente degli incentivi, come la DR1 full electric, la Evo 3 per quanto riguarda le endotermiche, la Sport Equipe 8 hybrid plug-in, e quando arriveranno anche la DR6, quando arriverà anche la DR6 hybrid plug-in. Comunque diciamo che sostanzialmente abbiamo gli stessi numeri dei primi 4-5 mesi dello scorso anno.
Ovviamente anche il gruppo DR è impegnato nel processo di elettrificazione, un processo che però ha subito, come dire, una sorta di rallentamento, perché nel confronto con il mercato non ha avuto la risposta che i costruttori si aspettavano.
Sì, è così. Fortunatamente noi abbiamo sempre avuto un approccio che definirei molto prudente rispetto al full electric e alla transizione verso l'elettrificazione piena, perché l'85% del nostro immatricolato è rappresentato appunto dall'alimentazione B-Fuel, benzina GPL. Abbiamo comunque sviluppato la tecnologia full electric e quella hybrid, l'abbiamo applicata quella full electric su un segmento che è quello delle city car. La nostra DR1 è una city car di 3,20 m, perché pensiamo che così ha un senso e ha una sua ragione di esistere, diciamo, perché in città probabilmente un'auto di quel tipo può essere utilizzata con maggiore facilità e può essere anche ricaricata con maggiore facilità, premettendo che ha comunque un'autonomia importante di circa 300 km nel ciclo urbano. Diversamente siamo tra quelli che pensano che è un po' troppo prematuro parlare di full electric anche per auto di più grosse dimensioni, sui SUV o sulle grandi berline, sia per una questione di soglie d'accesso in questo momento, ma soprattutto per un tema proprio di fruibilità dello strumento. Insomma, spesso si diventa un po' vittime, diciamo, dell'automobile, quando invece dovrebbe essere al servizio dell'automobilista, perché se bisogna fare dei viaggi importanti bisogna un po' programmare il viaggio e organizzarsi inevitabilmente per poter ricaricare l'automobile. Quindi sicuramente ci sarà un tema di sviluppo di infrastrutture, ma soprattutto un tema più in generale di sviluppo della tecnologia. Dovremo arrivare al punto in cui le batterie costeranno molto di meno, saranno molto più leggere e avranno dei tempi di ricarica molto più veloci. Inevitabilmente quello è il futuro dell'automobile, ma forse il 2035 è un po' troppo prematuro.
Bene, termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Massimo Di Tore, responsabile comunicazione e marketing del gruppo. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22, subito dopo il GR, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, da lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda tutti i giorni da lunedì al giovedì alle 20:50 circa. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.